È una musica meticcia, un po' zigana, un po' andalusa, quella del gruppo francese Imas Elia, e oggi ci siamo fatti portare in giro per l'Europa dalla musica e dai libri, perché dopo Italia e Inghilterra, adesso andiamo in Francia, dove vive una delle traduttrici più brave del panorama editoriale italiano, locarnese di nascita, ma parigina da ormai molti anni. Lei è Maurizia Balmelli e quindi intanto benvenuta ad Alice, Maurizia.
Grazie, buongiorno.
Maurizia Balmelli, che, tanto per ricordarlo agli ascoltatori, ha tradotto grandissimi della letteratura come Emmanuel Carrère, Agatha Christie, Martin Amis, Cormac McCarthy, Ian McEwan, Sally Rooney, Miriam Tews. Quindi gente che fa cose meravigliose con il linguaggio, con la lingua francese e inglese. E allora io comincerei da qui. Maurizia Balmelli, è più difficile per lei rendere in italiano il francese o l'inglese? Cioè, lo so, la domanda è stupida, ma è più complesso rendere in italiano una lingua romanza o una lingua germanica? Perché siamo portati a pensare che la prima dovrebbe essere più vicina in qualche modo.
Partiamo dal presupposto che la traduzione è un gesto impossibile. Si può solo cercare di tradurre. Quindi la domanda non ha senso perché che sia più complesso tradurre da una lingua all'altra non è la prospettiva giusta. È complesso il passaggio da un sistema di segni a un altro, da un sistema di comunicazione a un altro, da un sistema di espressione artistica a un altro. Questo è difficile ed è questa l'essenza della traduzione.
Qual è la particolarità, secondo lei, dell'italiano che si parla in Ticino rispetto agli italiani d'Italia?
È un italiano non consapevole e orgoglioso di non esserlo. E questo è un grave problema. Diciamo che non lo mettono in discussione, non mettono in discussione il loro mezzo di comunicazione e di pensiero, perché in realtà noi pensiamo con la lingua, i pensieri sono fatti di immagini e di parole, no? E questa cosa manca ferocemente in Ticino. Quel che voglio dire è, non sono una novellina, ho insegnato per più di 10 anni a Torino in una scuola, di traduzione post laurea, alla quale affluivano ragazzi di tutta Italia. E devo dire che lì il mio complesso di insularità ticinese si è stemperato perché ho veramente toccato con mano le idiosincrasie linguistiche di tutte le regioni d'Italia. Quello che ci distingue dall'Italia è che loro sono, voglio dire, sono comunque, vabbè, a parte che quella è la culla della lingua che parliamo anche noi e siamo decentrati. Loro sono, diciamo che c'è una porosità tra i vari italiani da un punto di vista geografico e tra i vari italiani da un punto di vista culturale, diciamo, c'è una porosità, c'è uno scambio, c'è un dinamismo che da noi non c'è, perché noi abbiamo le Alpi e dall'altra parte si parla neanche una lingua, si parla una sottolingua che è lo svizzero tedesco. Quindi partiamo svantaggiati. E questo svantaggio, anziché problematizzarlo, anziché veramente soffermarcisi, sviscerarlo e, come dire, sì, affrontarlo anche, dico davvero, anche quando non si hanno attività direttamente connesse alla lingua, ma comunque voglio dire anche un'attività dirigenziale, per esempio. Per me, l'etica di un dirigente dovrebbe essere che, come minimo, lo strumento col quale comunica con i propri sottoposti lo maneggia come minimo altrettanto bene di loro, se non meglio, capisce? E non mi pare il caso. E questa cosa è una disgrazia, perché ottunde l'intelligenza. Ovviamente schematizzo, ovviamente esagero, poi io sono una persona abbastanza iperbolica di natura. Comunque, negli anni ho notato che c'è un pochino più di delle opportunità di discutere attorno ai propri limiti linguistici, ai propri errori, alle proprie inconsapevolezze. Ci sono delle opportunità superiori a quelle che io vedo in Ticino, ecco.
Riguardo alla varietà dell'italiano che cambia così radicalmente da una zona all'altra, secondo lei questa grande varietà è una particolarità italiana oppure è simile questa situazione anche in Francia e in Gran Bretagna?
Guardi, io vivo a Parigi e mi sono resa conto proprio dopo, ci vivo da 17 anni in tutto, in totale, ma mi sono resa conto ultimamente che è proprio vivere in una metropoli e vivere, o perlomeno viverla come la vivo io, è vivere su un'isola. Dico questo per dire che io non ho veramente il polso della situazione della lingua francese sul territorio francese. Quello che posso dire è che di base ci sono proprio delle differenze strutturali. La Francia ha un fenomeno linguistico che si chiama argot, che è un fenomeno trasversale sia da un punto di vista geografico che da un punto di vista culturale. Ovviamente non sto dicendo, anche qua schematizzo, non sto dicendo che il rapper della banlieue del 93 parla come ha lo stesso gergo familiare del professore di semiologia. Però c'è un argot standard che ormai è entrato nell'uso a pieno titolo nella lingua parlata e che quindi è accessibile e fruibile per tutti, da tutti, e noi non abbiamo. Quindi questo è il primo grandissimo scoglio, uno scoglio quando si traduce dal francese contemporaneo, ma non solo. Bisogna fare pace fin dall'inizio con l'idea che ci sarà qualcosa che rimarrà intradotto, che è l'argot. Perché pompe, godasse, voilà, pompe, godasse vuol dire chaussure. Noi non abbiamo pompe, godasse, abbiamo scarpe, basta, da Caltanissetta al Brennero.
Come si supera il blocco dell'intraducibilità, cioè quel momento che arriva inevitabilmente quando si traduce, no? Il momento in cui si pensa è impossibile perché questa cosa in italiano non si può dire in quel modo lì. Ecco, lei proprio dal punto di vista psicologico, quando c'è stato forse un momento nella sua, diciamo, carriera di traduttrice dove ha capito come superarlo?
A un certo punto, abbastanza ai primi anni, attorno ai 30 anni, direi, poco più di 30 anni, ho cominciato ad avere il famoso blocco, che in realtà è, adesso ripensandoci, è un blocco che si apparenta molto più di quanto possa sembrare al cosiddetto blocco dello scrittore, perché anche lo scrittore traduce. Quando lo scrittore mette sulla pagina il contenuto di quello che vuole raccontare, beh, passa da uno stato gassoso a uno stato liquido, capisce? Cioè, e quel passaggio lì non è indolore, quel passaggio lì attiva tutta una serie di riflessi condizionati, di complessi, fa venire a galla tutta una serie di nodi d'ambito espressivo, creativo, artistico. E torno alla traduzione, anche nella traduzione, perché ovviamente la traduzione è una pratica che si colloca a cavallo tra l'artigianato e l'arte, quindi una cosa che non è oggettiva. Quindi con l'opinabilità, con la aleatorietà e tutte le età che vuole, e arrivo al punto, arrivo al punto. La partita si gioca sul piano della censura, sia nella traduzione che nella scrittura. Tutte le cose che ho detto prima, quali leve attiva la traduzione letteraria piuttosto che la scrittura, sono leve che alla fin fine confluiscono nel gesto dell'autocensura. E questa cosa l'ho vista tantissimo nei miei allievi, tanto che a un certo punto, per il test d'ingresso lì a Torino, in questa scuola, io davo un testo di Houellebecq, l'incipit di piattaforma di Houellebecq, dove ci sono delle parole tipo chat, che vuol dire figa. C'erano delle parole molto crude e molto volgari. Ho visto di tutto negli anni, di tutto. Una cosa, parliamo di gente laureata, eh? Voglio dire, di gente con degli strumenti, anche una capacità di interpretazione ermeneutica, che mi traducevano. Si riducevano a delle soluzioni, ma veramente grottesche, e credo proprio perché spinti dal panico, da un bisogno panico di autocensurarsi. Ma davvero, leggevo cose che non avevano senso, finché un giorno la direttrice di questa scuola mi ha chiesto di cambiare il test d'ingresso per non, com'era, per non destabilizzare troppo i ragazzi che vengono. E io dicevo, l'ho cambiato, ma dicevo, questa destabilizzazione prima arriva meglio è, perché senza quel salto lì, no? Quel salto, quel superamento di parametri censori, di un'istanza censoria che abbiamo in noi, non scrivi e non traduci.
Mi fa venire in mente una cosa, credo che diceva Nabokov, se non sbaglio, che ci sono tre gradi di gravità nei peccati di un traduttore, che vabbè, il meno grave è l'errore semplice, poi ce n'è uno un po' più grave che è tralasciare delle parole o anche delle intere frasi che, come dire, non fanno comodo nella traduzione, però la cosa peggiore è simile a quella che diceva lei, cioè levigare il testo. In modo da, come dire, andare più incontro a quelli che pensiamo siano i gusti del pubblico, o in questo caso non offenderlo.
Sì, va bene, ma c'è stato Calvino che ha teorizzato l'antilingua, voglio dire, e io ancora l'altro giorno, leggendo l'articolo di un signor giornalista, con una signora carriera, un ampio bagaglio culturale, che scrive, e scrive di cose anche molto private, usando verbi come recarsi, giungere, tutti questi verbi assolutamente stucchevoli. Penso aggiungere al posto di arrivare, ma recarsi, cosa vi ha fatto il verbo andare? Ma il problema di nuovo, e torno a quello che ho detto all'inizio, è che non viene problematizzata questa cosa.
Ecco, sempre parlando di difficoltà, ho recuperato un'intervista che le ha fatto Valentina Cattaneo sulla regione un paio di anni fa, in cui lei raccontava quanto si era arrovellata sulla traduzione della prima frase del Passeggero di McCarthy. Ecco, se vuole gliela posso anche leggere.
No, no, la leggo io, mamma mia.
Perfetto, certo, no, va benissimo.
Nella notte era scesa una leggera nevicata e i suoi capelli ghiacciati erano auri e cristallini e i suoi occhi gelidi e duri come pietre. Allora, questa frase è pazzesca, perché questo è McCarthy, l'andamento di McCarthy, la sua paratassi. Ma lasciamo perdere sta storia della paratassi di McCarthy che mi ha anche un po' rotto le scatole, perché se dobbiamo ridurre McCarthy a uno scrittore paratattico, vabbè, lo possiamo anche buttare nel cesso, e invece lui fa meraviglie con la paratassi, a parte che e qua non è tanto la paratassi, ma è l'andamento, un andamento ondivago, si può dire, nel senso che fatto di onde, ma la cosa che mi aveva bloccata era una cosa molto più prosaica e appunto legata all'italiano. Adesso non mi ricordo come fosse l'inglese, ma il punto era che mi sono arrovellata, ma questo era all'inizio, poi l'ho lasciato lì e poi l'ho lasciato così ed è passato così, quindi va bene. Ma per dirle quanto ci si può arrovellare sul fatto che una nevicata non cade, è la neve che cade, c'è qualcosa di poco ortodosso, che però è passato, evidentemente passa, ma lo vede perché è quello che io dicevo prima, facendo la talebana, e lo confermo anche adesso, era chiaramente schematizzante, cioè sono la prima io a fare un sacco di errori di lingua, di imprecisioni, di aggiustamenti en cours de route, soprattutto quando parlo, però ne sono consapevole e li problematizzo, e l'ho talmente problematizzato che quel giorno io ero disperata, perché mi sono detta: Madonna, ma se io comincio così alla prima frase, però io mi sono posta il problema, me lo sono posta veramente a un certo punto, dopo quello che si impara, ecco quello che si impara. Dico, faccio sempre mia una frase che ho sentito dire a Matteo Colombo, che è mio collega, nonché ritraduttore del Giovane Holden, che una volta ha detto a una lezione ai miei allievi, era venuto a fare una lezione nella mia classe di Torino, aveva detto questa frase, aveva detto: fare il traduttore letterario significa resistere costantemente alla tentazione dell'abisso. Io l'ho amato perché è vero, è proprio questa cosa qua, c'è questa tensione tra te e l'abisso, e l'abisso è il gesto della traduzione, non è tanto la lingua, è proprio il gesto, quel passaggio lì, quell'abisso lì lo devi considerare, perché se non lo consideri fai quelle cose che ha detto Nabokov e cioè non sei un traduttore, sei qualcos'altro, sei uno scribacchino, non lo so. Si dice sempre che la traduzione è l'arte del compromesso, a me non piace tanto, perché compromesso è una parola che mi sembra implichi un atteggiamento rinunciatario, approcciare la traduzione con quest'idea di atteggiamento rinunciatario, perché in realtà le traduzioni schiudono mondi, le buone traduzioni, e cambiano la lingua d'arrivo. La contrattazione costante che devi fare, la prima è tra le tue possibilità e l'abisso, e l'altra cosa tra di nuovo le tue possibilità espressive e un ideale. E in realtà la lingua da cui traduciamo, è la prima volta che ci penso, però potrebbe incarnare quell'ideale. Per me, traduttore, ho una lingua ideale che è la lingua di partenza, e una lingua contingente legata a tutti i miei limiti e ai limiti dell'italiano, ma anche ai miei limiti di Maurizio Valmelli. Bisogna che questa dialettica non si fermi, continui, non arrivi a uno stato di paralisi, no?
Le faccio allora un'altra domanda sulla traduzione, è una domanda che le fanno sempre durante le interviste, credo, perché è inevitabile parlare dei rapporti tra i traduttori e gli scrittori che stanno traducendo. Lei, devo dire, nelle interviste molto gentilmente, nonostante la noia, racconta spesso delle storie al riguardo, ma per non ripeterci troppo e senza entrare, diciamo, nell'aneddotica, pensiamo a una cosa puramente teorica, cioè. Perché sarebbe meglio riuscire a tradurre senza parlare con gli autori, se è vero che sarebbe meglio?
Io non ho mai detto questo, e non lo penso, non lo penso
No, no, l'ho
assolutamente.
detto
Caso,
io, infatti.
io, caso, ah, ok, non sarebbe meglio, ma io credo che spesso è inutile. È proprio spesso, e questo lo dico con forza, principalmente per due motivi. Il primo è che lo scrittore, al di là del fatto che camminiamo sulle uova, perché comunque è l'artista e quella è la sua opera, e sappiamo qual è il rapporto 9 su 10 degli artisti con le loro opere, gli artisti plastici hanno la fortuna che essendo il loro linguaggio più universale, diciamo così, non devono sottomettersi alla per loro sicuramente tortura del vedere la propria opera tradotta, ma lo scrittore, per forza di cose, se vuole oltrepassare i confini della propria lingua, deve affidare la propria opera a un traduttore e sono dolori, secondo me. Ma al di là di quello, lo scrittore ha, rispetto a quello che ha scritto, una distanza e una visione diversa, da quella che può avere il traduttore o il lettore, o comunque il fruitore della sua opera, per cui a volte non capisce le domande che gli fai. Un autore che ho tradotto, con cui sono stata amica per vari anni, quando sapeva che stavo traducendo un suo libro, mi implorava di fargli delle domande. Io dicevo: senti, non ne ho, parliamo d'altro, non ho domande. Non sempre si capiscono l'autore e il traduttore quando parlano del testo. Sto sempre schematizzando, eh? Prendete se bisogna fare la tara. Però l'altra cosa è che l'autore non sa la lingua verso la quale io sto traducendo, non conosce la mia lingua. Quindi, in qualche modo, non è informato dei fatti. Io non sono informata dei fatti, cioè di quello che aveva l'autore in testa. A parte il fatto che a un autore, ancora ultimamente mi è capitato di avere un autore che insisteva, facendolo passare per come dire, generosità e cura nei confronti del mio lavoro, insisteva a voler rileggere dei pezzi della traduzione, dicendo: vediamo se, perché gli erano state fatte delle domande, sulla base delle quali si era accorto che c'erano veramente dei pezzi un po' oscuri. Ma questo succede, voglio dire, qualsiasi opera ha delle parti più riuscite e delle parti meno riuscite, anche la traduzione. E però lui, avendogli indicato dei punti che oggettivamente erano poco chiari, voleva correre ai ripari e quindi leggere le mie versioni. Io ho detto no perché non è quello che c'è sul contratto, la leggerai quando l'editore riterrà che sia venuto il momento che tu la legga. E dentro di me, a lui non l'ho detto, ma dentro di me ho pensato: la traduzione non è un work in progress. Tu hai scritto il romanzo, l'hai pubblicato? Bene, adesso il tuo assume. Io traduco, ti chiedo se ho bisogno io, ma quando ritengo di non aver bisogno e magari cado nell'errore, perché tu mi fai cadere nell'errore, ci sono degli errori nelle traduzioni, così come ci sono delle cose meno riuscite negli originali. E questo è un altro presupposto dal quale io non mi schiodo. Io penso che la bella traduzione non ha niente a che vedere con la traduzione senza errori, ma proprio niente.
Io direi che questo è un ottimo finale e ringrazio Maurizia Balmelli per essere stata con noi ad Alice. Grazie mille.
Grazie a voi. Alice.
Alice. Con le parole.